La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
La nave dei folli.
Quarta stagione, 19° episodio. Derealizzazione, che può essere chiamata anche estetizzazione, può avere un limite? Dato che si è ancora vincolati a concepirla come
un grande velo rosato che ricopre il mondo delle merci, delle informazioni addomesticate,
modellata sulla rotondità conciliante che contraddistingue l'ideale di bellezza classico, per Vattimo questo limite è l'assenza di ogni conflittualità, spiegabile con le esigenze di quell'agente realistico che è il mercato.
Ciò che non va del mondo della irrealtà mediatica non è la perdita del riferimento al reale, ma il fatto che in essa il reale si fa ancora troppo e indebitamente valere.
Già al fiere della dissoluzione della verità, Vattimo si muove
nella direzione di una liberazione della interpretazione dalle pretese, che non possono essere che false, della realtà.
In questo recupero del carattere conflittuale, dell'esteticità, vorrebbe avvicinarsi a Marcuse, con la differenza che
l'emancipazione a cui si pensa dal punto di vista nichilistico nel quale mi pongo è il mondo del conflitto delle interpretazioni e non il mondo conciliato dei figli dei fiori dei rivoluzionari californiani del 1968.
Per quanto finga di criticarlo, Vattimo considera positivo lo sviluppo del capitalismo che si stava smaterializzando con la finanziarizzazione e ricomponendo su basi elettronico-mediatiche. Il suo abbaglio, o forse strategia, consiste nell'ipotizzare uno scontro tra un principio di realtà che sarebbe appannaggio dell'economia con modalità analoghe ai fondamentalismi di ogni tipo.
Una sorta di reazione di agorafobia, una nostalgia per il ritorno a orizzonti limitati ma certi, come quelli della famiglia, della comunità locale, dell'etnia, della setta religiosa.
Da un lato. e dall'altro un movimento conflittuale dovuto alla derealizzazione con un
esito positivo, emancipativo, liberante, desiderabile, inaugurato dalla nascita della società dei mass media, la liberazione della pluralità delle interpretazioni e l'estetizzazione tendenzialmente totale dell'esperienza umana del mondo.
Vattimo nega di accettare il mondo così com'è, anche se poco oltre confessa di essere
conforme alle concrete trasformazioni storiche
e vuole venderci il suo pensiero come un tentativo di ridurre il dominio realistico dell'economia.
È in fondo il sogno stesso che si delineava nell'opera di Marx: non considerare più le leggi economiche come leggi naturali, costruire una società non più fondata sulla lotta per la sopravvivenza.
Si profila all'orizzonte un altro ambito da distruggere, pardon, decostruire, quello della natura, che al pari della realtà e della verità, tutte con la maiuscola, ovviamente, sarebbe ancora legato a una concezione classica dell'emancipazione, la stessa che imprigionava Marcuse, il quale
mirava alla restaurazione di una specie di soggetto naturale, reso bensì possibile dalla tecnologia moderna, ma non sostanzialmente modificato da essa.
Malgrado le acrobazie intellettualistiche tipiche dei professionisti delle ideologie, il futuro politico fluido e parlamentare europeo, nonché squallido alleato di un movimento notav in decomposizione, difficilmente può nascondere la sua complicità con i poteri forti e il progetto postumano a cui, secondo il verbo già professato negli anni Ottanta dalle nuove sinistre in via di globalizzazione,
si oppongono resistenze residuali, nostalgie realistiche, bisogni nevrotici di orizzonti rassicuranti e disciplinanti.
Il sogno del mondo informatizzato e derealizzato, covato da larga parte dei poteri mondiali, è a portata di mano. Non solo
la produzione di merci, ormai da un paio di secoli, deve creare artificialmente i bisogni da soddisfare, che dunque hanno sempre meno ancoraggio realistico nella natura umana. Ma, soprattutto, oggi molte tecnologie nate in vista di scopi, in generale, economici o di utilità, vengono fatte servire, e non solo marginalmente, a scopi ludici, di soddisfazione estetica. È il caso delle tecniche della realtà virtuale, sorte molto spesso in funzione di esigenze militari o paramilitari, che sempre più massicciamente si trasformano in elementi dell'industria del divertimento.
Principale teorico assieme a Pieraldo Rovatti del pensiero debole, Gianni Vattimo incarna le derive della postmodernità e con le sue posizioni ambigue fa da padrino al post-uomo che la cibernetica stava forgiando. La parabola che l'ha portato dalla militanza liceale in Azione Cattolica all'adesione al Partito Comunista, passando per i radicali e i democratici di sinistra, lo ha visto anche parlamentare europeo nelle file dell'Italia dei Valori di Antonio Di Pietro. il programma che l'ha fatto eleggere al Parlamento europeo riassume bene questa figura di comunista cristiano.
La laicità è il frutto migliore e più maturo del messaggio cristiano. Solo un'Europa laica che ascolti e riconosca le differenze, che sia libera di legiferare nel rispetto della pari dignità di ciascuno, singoli e comunità, può dar vita a una società giusta e solidale. Allo stato etico voluto dal Vaticano si può opporre solo un'Europa che difenda la legittimità delle coppie di fatto e delle unioni omosessuali, che promuova la libertà di ricorrere alla fecondazione assistita e di decidere sulla propria vita e sulla dignità della morte, che liberi la ricerca scientifica dal dominio dell'oscurantismo.
Amen.
Gli scienziati hanno creato topi con due padri biologici generando uova da cellule maschili. Uno sviluppo che apre possibilità radicalmente nuove per la riproduzione e per la cura di forme gravi di infertilità, oltre ad aumentare la prospettiva che coppie dello stesso sesso possano in futuro avere un figlio biologico insieme. Questo è il primo caso di produzione di forti ovociti di mammiferi da cellule maschili, ha affermato Katsuhiko Hayashi, che ha guidato il lavoro presso l'Università di Kyushu in Giappone ed è riconosciuto a livello internazionale come pioniere nel campo degli ovuli e dello sperma coltivati in laboratorio.
Basta con la tombola, sospensione di ricreativo, principia avviare il culturale. Seduti per Dio! Presenta il pubblico indispensabile il titolo e il tema di dibattito. E dopo?
Pole il topo per mettersi di pareggia con la topa? Per me no. Per i transumanisti sì. S'apre il dibattito.
Pensiero debole è il titolo di un libro che è uscito nel 1983 ed è stato curato da Gianni Battimo e da me. L'abbiamo preparato, ma senza pensare che questo libro producesse degli effetti importanti. Gli effetti sono venuti, non so quanti davvero abbiano letto il libro, perché il libro era fatto di voci anche varie, però la sigla, come dire, la parola, l'espressione pensiero debole è stata presa un po' sul serio, un po' meno sul serio, e si è dato importanza. E allora ci si chiede oggi alcune cose. La prima, perché dopo 10, 20, quasi 30 anni questa questione sia ancora una questione all'ordine del giorno. La polemica di oggi è: dove ha portato questo pensiero debole? L'essenza, per dirla così, anche se la parola non è proprio una parola di quelle che piacciono ai pensatori deboli, della faccenda è il mettere sotto critica un'idea di verità assoluta, assoluta, esclusiva, unitaria, come dire, la parola verità scritta con la V maiuscola. La debolezza del pensiero è proprio una presa di posizione molto netta, molto radicale, contro questa idea del filosofo che se ne sta per conto suo, che inventa la filosofia e ha i suoi luoghi deputati, ha la sua piccola cerchia, eccetera. E invece il pensiero debole va a braccetto, diciamo così, con un pensiero che abbia la capacità di essere il pensiero di tutti. Cioè non c'è bisogno di essere filosofo. Certo, chi è filosofo può anche, come dire, aiutare con i suoi studi, sempre che si metta da quella parte, diciamo, no? Ma è un pensiero che ha a che fare con i singoli soggetti. Cioè, chi sono i soggetti? I soggetti siamo tutti. Per dire la verità, siamo tutti dei soggetti assoggettati. Questo lo dice un pensatore che a me piace molto e piace anche molto al cosiddetto pensiero debole, cioè Michel Foucault. Siamo tutti soggetti assoggettati. E siamo tutti soggetti anche che hanno ricevuto una sorta di alienazione della propria soggettività, quindi anche della propria libertà, quindi anche della propria capacità politica, quindi anche della propria capacità di emanciparsi. Cosa significa etico e cosa significa politico? Etico significa non che adesso ci mettiamo qua a scoprire quali sono gli elenchi dei valori a cui noi dobbiamo conformare le nostre condotte. Ciò che è buono, ciò che è bene, ciò che è meglio. Un elenco di valori. Questa è l'etica formale, questa è l'etica normativa, questa è l'etica che tanti genitori vorrebbero avere e possedere per poter educare un po' più in fretta i loro figli, ma non è quella che viene messa in gioco qua, che è lo stile di vita. Quindi, se c'è qualcosa che si collega all'uomo e al pensiero debole, è che il pensiero debole ha in mente un uomo il quale dovrebbe badare a cambiare il proprio stile di vita. Ora, evidentemente, cambiare stile di vita significa mettere in crisi queste pratiche di tipo individualistico e egoistico e ritrovare, per esempio, il carattere debole dell'individuo. Debole vuol dire che l'individuo non è il padrone del mondo. Supposto che pensi di esserlo, non è al centro di un qualche cosa che, da cui dipende una sorta di reame o di sudditi. No, l'individuo in realtà è una produzione di una società liberale, quindi è qualcosa che dobbiamo prendere con le molle, e tutto sommato è qualcosa che ne nasconde un'altra, perché tutto sommato l'individuo, se noi lo esaltiamo, nasconde la socialità, nasconde la società. Quindi dobbiamo indebolire la forza dell'individuo, ecco. Pensiero debole è come una macchinetta, dico macchinetta, non voglio, diciamo, buttarlo via evidentemente, ma per dire uno strumento. Wittgenstein parlava di una cassetta con dentro degli attrezzi. Ecco, un attrezzo che troviamo in quella cassetta lì che ci può permettere di fare un lavoro di indebolimento della realtà troppo dura, troppo densa, troppo solida, con la quale ci scontriamo e rispetto alla quale, diciamo, non possiamo farci niente.
Quel povero sfigato del dottor Mengele, o di quanto ogni periodo storico concepisca la sua crudeltà.
Chiunque in Europa è cresciuto circondato dai truci racconti del periodo nazifascista. La discesa verso gli inferi dell'umanità, i racconti dell'orrore dei campi di sterminio, sembravano impossibili da replicare senza che si levasse un'ondata di repulsione. Proprio in quel periodo storico, Seconda Guerra Mondiale, si è dicotomizzata la scienza tra buona e cattiva, additata ed additati i protagonisti da tutto il mondo come fautori di ogni defandezza etica, salvo farne man bassa, dividendosi scienziati e risultati ed addirittura dando loro un salvacondotto. Da chi generò l'incubo atomico ai medici sanguinari della medicina brutta e cattiva, equamente distribuiti come bottino di guerra tra il blocco sovietico e quello atlantico. La cattiva, cattivissima, feroce ed assassina medicina era rappresentata dagli esperimenti condotti dal dottor Mengele e del suo nutrito staff sui prigionieri della soluzione finale. Uno staff composto da medici, infermieri, chimici, supportati anche da grandi aziende come la IG Farben. Che clan di poracci! Sarebbe bastato nascere qualche anno dopo e tutta una serie di pratiche mediche sperimentali ed obblighi di cura avrebbero ricevuto l'onore del plauso sociale, sotto il nome di transumanesimo e culto del progresso. Nient'altro che il mito del superuomo e dell'eugenetica sotto mentite spoglie.
Esperimento Little Albert, Stati Uniti d'America, 1920. John Watson, padre del comportamentismo, era uno psicologo che era incline a usare gli orfani nei suoi esperimenti. Watson voleva testare l'idea se la paura fosse innata o una risposta condizionata. Piccolo Albert, il soprannome dato al bambino di 9 mesi che Watson scelse da un ospedale, fu esposto a un coniglio bianco, un ratto bianco, una scimmia, maschere con e senza capelli, cotone, giornali bruciati e una miscellanea di altre cose. Per 2 mesi e senza alcun tipo di condizionamento. Quindi l'esperimento iniziò posizionando Albert su un materasso nel mezzo di una stanza. Un ratto da laboratorio bianco è stato collocato vicino ad Albert e gli è stato permesso di giocare con esso. A questo punto il bambino non ha mostrato paura del topo. Poi, quando il bambino toccò il topo, Watson emise un suono forte dietro la schiena di Albert, colpendo con un martello una barra d'acciaio sospesa. In queste occasioni, il piccolo Albert piangeva e mostrava paura mentre ascoltava il rumore. Dopo che questo fu fatto parecchie volte, Albert divenne molto angosciato quando gli veniva mostrato il topo. Albert aveva associato il ratto bianco al rumore forte e stava producendo la risposta paurosa o emotiva del pianto. Little Albert ha iniziato a generalizzare la sua risposta di paura a qualcosa di soffice o bianco, o entrambi. Little Albert non subì alcun tentativo di desensibilizzare la sua paura.
there is only one ship of fools.
Raoul Van Eygen. Soltanto la paura, la paura, la paura, la paura, ci governa, ci governa, ci governa, ci governa, ci governa. Dal decadimento programmato del vivente alla sua rinascita spontanea, 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 spontanea. 19 settembre 2022.
La paura colma il divario tra la realtà bugiarda e la realtà vissuta, tra l'economia fittizia e l'economia di base. Le cifre del governo aleggiano come droni sullo stato fatiscente di ospedali, scuole, trasporti e conquiste sociali. La paura è diventata il baluardo più sicuro dei ricchi contro l'insurrezione sociale che minaccia di eliminarli. Questa paura, non si fermeranno davanti a nulla per rinnovarla e prolungarne la durata. Esperimentano su di noi come su dei topi da laboratorio, preoccupandosi di sapere fino a che grado di rassegnazione e avvilimento sopporteremo i loro decreti senza reagire. Le autorità statali e mondialiste hanno dapprima usato il pretesto di un virus che un settore pubblico di salute e ricerca avrebbe messo sotto controllo se il principio di redditività non lo avesse rovinato. Diffuso con il nome di Covid, martellato come una maledizione, il panico ha causato più morti del virus stesso. Per non parlare dei vaccini e degli pseudovaccini improvvisati nell'urgenza lucrativa. La fabbricazione del terrore presentava un doppio vantaggio. Nascondeva lo scandalo degli ospedali mandati alla malora e rafforzava l'autorità dello Stato in via di costante indebolimento. Avendo la protezione della sicurezza soppiantato quella della salute, ci si è proiettati su una guerra locale in cui il numero delle vittime non ha influito sui conti dei trafficanti d'armi, dei monopoli finanziari, degli stati ridicolizzati dall'indigenza mentale dei loro leader. il pericolo nucleare è stato frettolosamente riattivato. La strategia del capro espiatorio è stata rinnovata. Filo ucraini e filo russi hanno rimpiazzato i pro vaccino e gli antivaccino. La ridicola e sanguinosa farsa ha oscurato per un certo periodo l'instaurazione graduale di un credito sociale in stile cinese e la devastazione sociale causata dal tornado di denaro impazzito. Ora il turno dell'apocalisse energetico-ecologica. Mentre le mafie di Stato e globali stanno impunemente distruggendo il pianeta, si intima al cittadino di risparmiare a favore di un sistema che, a forza di economizzare se stesso gli esseri umani, li sta sprofondando sotto la soglia di una povertà indegna. Una polizia energetica, sponsorizzata da coloro che ne fanno un commercio vergognoso, avrà il potere di controllare la temperatura del riscaldamento delle case. Vedrete che, facendosi forti delle commissioni scientifiche che imputano alla flatulenza delle mucche un aumento dell'inquinamento, finiranno per tassare le scoregge. Del resto, chissà se un referendum ampiamente sovvenzionato e ben sostenuto dai media non sarebbe favorevole? Di fronte a tante aberrazioni, la parte dell'opinione pubblica ancora risparmiata dal lavaggio del cervello ha ritenuto che fossimo governati da malati. Ciò significava, però, prestare un aspetto umano agli ingranaggi di un sistema che schiaccia il vivente. Ce ne siamo accorti molto presto. Non sono i malati che ci governano, è la malattia, o più esattamente la paura della malattia. Supponendo che le famiglie volessero citare in giudizio i gestori della politica omicida di cui sono stati vittime i loro cari, si troverebbero al cospetto o di malati a responsabilità limitata o di una fatalità palesemente irresponsabile. Solo l'amnistia e l'amnesia possono colmare un tale vuoto giuridico. I precedenti non mancano, i crimini dei colonizzatori non sono mai stati giudicati. L'enormità della menzogna al potere ha introdotto nel linguaggio dominante un'inversione di significato che Orwell chiama neolingua. Coloro che sono convinti che la libertà è la schiavitù non avranno né pena né piacere nell'ammettere che ciò che profuma di salute e di felicità è il denaro, il profitto. 8. Vaghiamo in una terra di nessuno che separa una civiltà mortale che non smette di morire e una civiltà vivente che tarda ad affermarsi con coraggio. Oscuro è l'orizzonte bloccato dall'onnipotenza del denaro. La cosa più straziante è senza dubbio la facilità con cui il ticchettio degli ingranaggi che ci schiacciano diventa un ronzio. Ma le fusa del gatto non gli impediscono di svegliarsi di soprassalto. Il peggior pericolo dell'avidità tentacolare non risiede nelle mafie delle armi, delle banche, dell'anarcofarmacopea, del settore immobiliare, dei gestori di truffe. Sta nella corruzione delle coscienze. La povertà resiste male alle seduzioni dell'avere acquisite a spese dell'essere. Se così tanti poveri diventano miserabili vendendosi al miglior offerente, significa che è possibile il contrario. Siamo a un punto della storia in cui si articola un movimento altalenante. La perdizione dell'avere restituisce all'essere la priorità che gli aveva tolto. Nove. Grande è la tentazione di mobilitare la violenza che lentamente ma visceralmente sta crescendo nella popolazione. Il Vanesio dell'Eliseo e i suoi camerieri addetti alle urine metterebbero volentieri in scena una parodia di guerra civile. Ma chi prenderà sul serio la loro follia? La retorica barricadiera brucia solo macchine e bidoni della spazzatura. Le guerriglie urbane e ghevariste si sono screditate più per le loro vittorie che per le loro sconfitte. L'unica che dà ragione al potere è una sinistra che, dopo aver tradito il proletariato, si assolve dalle sue colpe muovendo guerra al fascismo in stivali di pelle quando è ovunque in pantofole e cravatta. Se il retronazismo rappresenta una minaccia è perché prefigura una guerra di tutti contro tutti in cui si libererebbe il traboccamento dei risentimenti accumulati. Le mafie globali ne trarrebbero vantaggio perché il caos favorisce gli affari. Non bisogna sbagliarsi di lotta. L'attivismo antifascista il più delle volte si confronta con pagliacci psicopatici invece di prendersela con quelli che tirano i fili. A chi inquina, avvelena, devasta la terra e la disumanizza. La rabbia scade facilmente in rimprovero. Non faremo che aggiungere la colpa individuale alla colpa collettiva, stigmatizzando coloro che lasciano entrare l'inquinamento e i pesticidi nelle loro cucine attraverso porte, finestre e rassegnazione. Nulla cambierà finché l'esaltazione ecologica si accontenterà di manifestazioni mondane invece di paralizzare le imprese responsabili dell'avvelenamento del cibo, dell'acqua, dell'aria, che uccidono più delle epidemie. Non invito qui a un attivismo aggressivo, penso piuttosto alle parole dell'umorista Gebè: fermiamo tutto riflettiamo e non è triste. A questa ingenuità maliziosa e generosa hanno inaspettatamente dato peso non indifferente i gilets jaunes delle rotonde, delle strade e delle assemblee. La loro caparbietà ha deciso di accrescere questa importanza insospettata, stimolando la felicità degli individui e delle collettività. Ciò che sembrava chimerico, utopico, delirante, conferma la sua realtà alla luce delle insurrezioni che infiammano le più diverse regioni della Terra. Detesto tutte le forme di militarizzazione, comprese quelle militanti, non per ragioni tattiche, ma perché non si accede a una società viva con le armi di una società che uccide. Cerchiamo di essere chiari. Non ci lasceremo sgozzare, non cederemo alle forze dell'ordine repressivo, non abbandoneremo i nostri territori liberati dal giogo del commercio se non per crearne altri. Come dialogare con lo Stato quando il monologo è il suo unico modo di espressione? La situazione sembra bloccata. Non lo è. La storia ha più di un asso nella manica. È bene che i dibattiti prioritari si allontanino dalle contese della sociologia, della critica critica, dell'intellettualità che, per quanto emancipatrice sia stata in passato, si è raramente affrancata dal primato che la testa si arroga sul corpo pulsionale. Nella misura in cui l'autorità tradizionale crolla, abbandona sulle sponde del pensiero due funzioni disseccanti, derivanti dalla divisione del lavoro: la funzione intellettuale, prerogativa dei padroni, e la funzione manuale, riservata agli schiavi. La nuova coscienza sta gradualmente armando l'insolita guerriglia di una vita che per molestie verrà a capo della lineazione millenaria. L'emancipazione non deriverà da una moltitudine, ma da un piccolo numero di individui autonomi e radicali. È dall'interno, attraverso la soggettività radicale, che eliminerà i piccoli uomini del calcolo egoistico e del loro individualismo gregario. L'abolizione della trasformazione in cosa, il cosiddetto processo di reificazione, inizia con la priorità del soggetto sull'oggetto, della vita sulla merce. nella misura in cui la speculazione borsistica si impone come nuovo modo di predazione, l'accaparramento di beni, proprio del vecchio dinamismo dei capitani d'industria, è relegato in secondo piano, e con esso un capitalismo che aveva abbandonato il produttivismo per un consumismo ritenuto più redditizio. Una vuota opulenza mummifica il proprietario. Il godimento delle sue conquiste gli è rifiutato, perché l'arte del godimento è incompatibile con la gestione dell'avidità. L'avere è una perdita dell'essere. Mentre la noia puritanizza i poveri ricchi in seno a un edonismo di paccottiglia, l'impoverimento ci fornisce un deposito di armi. Il godimento sta al mutuo aiuto come l'appropriazione alla predazione. Prenderne coscienza significa fondare società autonome e solidali su cui il capitalismo si romperà i denti. La storia è a un bivio che segna un punto di rottura. Il proprietario è stanco dei suoi yacht, dei suoi jet, delle sue scopate mercenarie e altri fronzoli. L'avere rende la carne triste. I diseredati, invece, quando riescono a districarsi dalle loro difficoltà finanziarie per respirare un po', non hanno altro che l'aria libera dei godimenti gratuiti. Sentono con gioia che l'amore, la solidarietà, gli incontri festosi, il risveglio del pensiero contengono in germe l'annientamento della società del profitto. Sanno che la riscoperta del mutuo soccorso abolirà la predazione. Ciò non ha nulla a che vedere con una consolazione o una speranza, è ricchezza vissuta. È il più bel dono che i geli gialli e gli insorti della vita quotidiana hanno offerto all'umanità. L'abbondanza dell'essere abolisce l'avere. I morti viventi al potere, regnanti e i becchini transumanisti che li proteggono dalla luce non avranno alcuna possibilità di capirlo finché l'alba della vita rinata non li avrà bruciati e ridotti in cenere. Riapprendere a godere senza paura riconnette con la gioia di vivere. L'attrazione appassionata del vivente dà alla felicità un diritto di cittadinanza che rende caduche le obiezioni del puritanesimo, del disprezzo, dell'odio di sé e degli altri, che il potere e il denaro nutrono abbondantemente. A meno che non diventi un obbligo, il godimento è ciò che più sicuramente revoca la paura di godere, da cui scaturiscono tutte le paure. I bambini dovranno insegnare a vivere a chi non ha mai imparato altro che a invecchiare e morire. L'emancipazione del genere umano sarà inseparabilmente sociale ed esistenziale. L'oppressione economica che ci aliena ha le sue radici nella nostra corazza caratteriale. Dalla nascita della civiltà mercantile, una corazza muscolare blocca i nostri impulsi vitali per metterli al lavoro. Inselvatichisce le nostre emozioni, le spinge a divorarsi a vicenda, alimenta i nostri intimi psicodrammi. Uno scatenamento di innumerevoli frustrazioni propulsa nel mondo i tratti più crudeli della barbarie e della disumanità. Tale è l'origine del riflesso di morte, tale è il nido dell'autodistruzione che ci perseguita e la cui assurdità ci sconcerta. La macchina che ci distrugge è opera nostra. Sta a noi ridurla a niente. Attaccare i suoi meccanismi evita di guerreggiare con chi li mantiene e li lubrifica con il nostro sudore. Si rovina il profitto rendendo redditizio il suo decadimento. Rovinare la sua redditività favorisce il suo crollo. L'impoverimento che ci minaccia incita a promuovere la gratuità, a recuperare la manna che la vita ci ha offerto prima che gli ultimi dinosauri la mascherino e la mastichino ulteriormente. Che un popolo libero coltivi liberamente il giardino della terra. Il mutuo soccorso è una realtà poetica. Riunisce individui autonomi per affinità, aprendosi alla libertà dei loro desideri, aprono brecce nella cittadella del potere mondiale, minato del resto dalle sue contraddizioni interne. Non è la minore incoerenza del capitalismo imporre oggi un ascetismo che la frenetica promozione dell'edonismo di mercato insegnava ieri a ripudiare. Dopo averli persuasi ad accedere all'abbondanza mercantile, i governanti ingiungono ai poveri di essere sempre più poveri per salvare il pianeta. Come diceva un avvertimento dei rivoluzionari del 1789, ci prendete per fessi? Non ci riuscirete a lungo. La riflessione e la consapevolezza vanno oltre le parole d'ordine, per pertinenti che siano, come bruciamo le fatture, non paghiamo più. È giunto il momento di non disdegnare più i piccoli gesti che provocano un reale piacere. aggiungono il loro peso vitale al rovesciamento di prospettiva, aiutano a far fondere al sole della vita che brilla giorno e notte la glaciazione della paura, del senso di colpa, della corazza caratteriale. Il desiderio del cuore non rinuncia a nulla. Non c'è nessuno che, nonostante la beffa della razionalità mercantile, non ne provi l'intima convinzione. La potenza realistica del sogno non è estranea all'auto-organizzazione del popolo, al cuore dei movimenti di insurrezione spontanea. Sogniamo che i lavoratori dell'elettricità, delle imposte, dei trasporti, della scuola, del settore sanitario, dell'agricoltura fomentino scioperi per un mondo migliore dove la gratuità rovina il profitto. La creazione e la moltiplicazione di zone di alimentazione cooperative ci offrono un rimedio contro il rischio della carestia, sfuggono ai veleni dell'agricoltura industriale, rafforzano la potenza del mutuo soccorso e propagano un esempio di insurrezione pacifica che protegge dalle rivolte della fame e dalla guerra di tutti contro tutti. La proposizione, lo Stato non è più niente, sta a noi essere tutto, rivela qui, nella sua gravitazione esistenziale e sociale, la sua poesia pratica.
À perdre, rien à gagner, c'est le règne des résignés, et c'est pourquoi on va crever dans la chambre à gaz des banquiers. C'est la débine et la combine, chacun pour soi, telle est la loi, et c'est pourquoi on va crever dans la chambre à gaz des banquiers, où sont l'amour et l'amitié, mort et la solidarité. Et c'est pourquoi on va crever dans la chambre à gaz des banquiers. Pas de budget pour les écoles, les hôpitaux, car nos impôts vont financer des escaliers vers la chambre à gaz des banquiers. C'est la guerre des voisins paliers, tout est prétexte à se flinguer. Qu'importe puisqu'on va crever dans la chambre à gaz des banquiers, pour se venger de leur lâcheté, ils attaquent les étrangers, mais c'est ensemble qu'ils vont crever dans la chambre à gaz des banquiers. L'argent fout le camp si vous pensez que pour autant la vie s'en va. Vous gagnerez de quoi crever dans la chambre à gaz des banquiers. Pourtant le soleil de la vie continue à nous éclairer. C'est pas le moment de crever dans la chambre à gaz des banquiers. La vraie vie, c'est la gratuité. Je veux plus payer.
ils achèvent de crever dans leur chambre à gaz de banquier.
La nave dei folli. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.
Gli unici ordini che possono salvare. Questa nave per sta 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 nave.